Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Continuiamo
a pregare per la pace, in particolare ricordando tutto il paese del Libano, ricordando Gaza, tutte le vittime, quelli che sono stati colpiti, quelli che hanno perso la casa, quelli che sono in fuga. Chiediamo al Signore che tutto ciò possa terminare, che si possa giungere a delle trattative e che si possa giungere ad un accordo che assicuri la pace, la riconciliazione, in favore della riconciliazione e del rispetto di tutti i popoli.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo undicesimo, i primi 10 versetti. Io domando dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Impossibile. Anch'io, infatti, sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo, che egli ha scelto fin da principio. Non sapete ciò che dice la Scrittura nel passo in cui Elia ricorre a Dio contro Israele? Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno rovesciato i tuoi altari, sono rimasto solo e ora vogliono la mia vita. Che cosa gli risponde però la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche nel tempo presente vi è un resto, secondo una scelta fatta per grazia. E se lo è per grazia, non lo è per le opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Che dire dunque? Israele non ha ottenuto quello che cercava. Lo hanno ottenuto invece gli eletti. Gli altri invece sono stati resi ostinati, come sta scritto. Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchi per non sentire, fino al giorno d'oggi. E Davide dice, diventi la loro mensa un laccio, un tranello, un inciampo e un giusto castigo. Siano accecati i loro occhi in modo che non vedano e fa loro curvare la schiena per sempre. Parola di Dio.
Abbiamo già visto come Paolo, attraverso diverse domande, svolge il suo ragionamento e oggi, con l'inizio del capitolo 11, che è l'ultimo appunto dei tre capitoli dedicati all'Israele che non ha creduto nel Signore Gesù, e pone le ultime questioni. Questa non è l'ultima, però è una questione che riguarda dunque Dio ha ripudiato il suo popolo e come fa, col suo metodo, risponde attraverso diverse citazioni della Scrittura. In questi tre capitoli c'è una concentrazione di citazioni dell'Antico Testamento, anche nel resto della lettera, ma in particolare in questi tre capitoli. Però vediamo che non solo attraverso le citazioni della Torah e dei profeti, Paolo cerca un appoggio per la sua dimostrazione, per la sua argomentazione, ma come vediamo nel versetto, mi pare primo, cita anche il suo caso. Quindi Paolo usa diversi argomenti, poi vedremo anche che questa non sarà l'ultima questione che affronta, ma ce ne saranno ancora altre.
Ieri, la pericope di ieri finiva proprio con l'accusa a questo popolo disobbediente e ribelle. E Paolo oggi si pone un po' come l'israelita, l'esempio, cioè anche lui si pone tra quelli che erano disobbedienti e ribelli e sostiene che Dio non può ripudiare il suo popolo, quel popolo che ha scelto fin da principio, la Dicei traduce. Pulcinelli traduce che ha preconosciuto, forse intendendo anche che fin dall'inizio è stato la sua sposa, non lo so. E poi comunque questo fin da principio, non so se si riferisce al principio dei tempi oppure se si riferisce al tempo, ad Abramo, alla discendenza di Abramo. E poi continua dicendo, appunto, ricordando il brano del primo libro dei Re, dove il Dio dice a Elia che si è riservato un resto di 7.000 persone, 7.000 uomini, che non si sono inginocchiati e non hanno baciato Baal. E questo è l'esempio della scelta per grazia. E poi finisce ancora, anche il brano di oggi finisce con quel salmo duro, perché dice l'invocazione di Davide fa loro curvare la schiena per sempre, ma c'è già la risposta dal versetto 11, avremo di nuovo la risposta anche a questo.
Isaia al capitolo 65 dice: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. E questa citazione e quelle che seguono naturalmente sempre di Isaia introducono l'idea dell'entrata dei pagani nell'eredità di Israele, e questo argomento naturalmente verrà sviluppato in tutto questo, in questo capitolo 11, insomma. C'è una parte di esegesi ebraica addirittura che aveva già applicato e sviluppato queste tesi all'entrata dei pagani. E tutto questo capitolo 11 costituisce una risposta a quello che è alla domanda che Paolo si è posto. Dice Paolo: Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, dice Paolo, perché la situazione attuale ci ricollega a quella che è la linea dell'Antico Testamento, ma l'elezione è di per sé stessa è sempre attuale e ha come oggetto un resto che rappresenta tutto l'Israele. Questo naturalmente è secondo quello che dice Paolo. Questo resto è impegno che condurrà alla salvezza finale tutto l'Israele di Dio. E certo, l'incredulità attuale dei giudei non è che un momento di prova, permesso da Dio per la conversione dei pagani, cioè per permettere l'entrata dei pagani nella via della salvezza. In definitiva, dice Paolo, è per la conversione del suo popolo e per la loro salvezza che Dio renderà gli israeliti geloso nei confronti dei pagani, perché Israele si reputava l'unico popolo degno della salvezza.
Mi colpisce il versetto 8. Questa citazione mista tra Deuteronomio e Isaia 29, Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere, orecchi per non sentire, fino al giorno d'oggi. Mi pare che in questa citazione Paolo dice che c'è un disegno misterioso di cui Dio ha una responsabilità, perché c'è un'iniziativa sua. Questo torpore, questi occhi per non vedere e orecchi per non sentire, è un'iniziativa di Dio, sembra, da questo versetto. E questo, come si diceva anche poc'anzi, per permettere l'entrata delle genti, per cui naturalmente c'è questo bellissimo finale dopo, sempre nel capitolo 11,
molto bello, quasi clamoroso, nel quale Israele, anche nella sua passività, nella sua in questo spirito di torpore nel quale è caduto, permette però che la storia della salvezza avanzi fino al punto massimo di un loro, della loro apertura degli occhi, ecco, per la quale poi ci sarà questo esito finale sorprendente.
Sempre riguardo al versetto 8, dice: Dio ha dato loro uno spirito di torpore. Mi sembra che riprenda a ripari quasi Matteo 13:13, il quale riprende Isaia: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete. E diciamo che in Matteo non è menzionato Dio. Comunque il risultato è quello, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchie, hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi, non ascoltano con gli orecchi e non comprendono con il cuore, e non si convertono e io li guarisca. Il risultato è quello, Dio alla fine li guarisce, guarisce tutti, però adesso questi hanno il cuore duro e gli occhi che non vedono.
Non avevo mai sentito come questa volta l'importanza di questo sottolineare da parte di Paolo l'esistenza di questo resto, perché effettivamente se ci fosse, è come se lui dicesse: se c'è un ripudio ovviamente è per tutto il popolo, quindi sarei fuori anch'io, cioè ci mette proprio del suo, non è solo come quando si presenta come una persona del popolo affidabile, è proprio, come dire, sono la prova vivente del fatto che non c'è un ripudio del popolo, perché io che sono del popolo sono qua, sono, ho riconosciuto in Gesù il Messia, sono, come lui dirà dopo con questa parola che non mi è del tutto chiara, tra gli eletti. Cosa intenda con eletti al versetto 7 non mi è chiarissimo, però in questo caso vabbè, ecco. E poi invece volevo sottolineare però far notare però anche la forza, la gravità di questa citazione del Salmo 69, perché questo versetto che lui riporta qua è in mezzo proprio fra due stichi dei lamenti del servo sofferente. Mi hanno messo veleno nel cibo, quando avevo sete mi hanno dato aceto, che ci ricordiamo bene che sono citati nel Vangelo di Matteo, e poi prosegue il Salmo: la loro tavola sia per loro una trave. È proprio questo Salmo, e subito dopo che ha detto appunto sono accecati eccetera, inseguono colui che hai percosso, aggiungono dolore a chi tu hai ferito. Cioè proprio Paolo non ha paura di denunciare in tutta la sua forza il dolore, la gravità. Riesce a tenere insieme tutti questi due aspetti: il non cadere il non esserci un ripudio, ma la gravità di quello che è accaduto.
A me mi ha colpito questo passaggio tra Dio non ha ripudiato il popolo e poi subito infatti anch'io, quindi questo personalismo nell'affrontarsi il popolo che non è stato ripudiato, come a dire o come a portare, non so, quel che è stata la sua esperienza. Paolo è colui che perseguitava gli ebrei che seguivano Gesù, gli israeliti che seguivano Gesù, quindi come a dire che lui in questo percorso comunque lui è sempre il popolo, lui fa parte del popolo, cioè perché parla di lui qui, cioè io mi sono fermata su questo versetto, la sua esperienza, il suo incontro con Gesù, lui infatti sono israelita, la discendenza eccetera, lui è sempre il popolo, quindi come a confermare che questo è a dire chi va, chi ha seguito Gesù, chi segue Gesù è comunque parte del popolo, non c'è una differenziazione. Quello che farà la differenza, questo lasciamolo giudicare al Signore.
Non entro nel merito del ragionamento, ma volevo solo evidenziare due o tre punti. Uno, al versetto 2, questa frase che poi per noi è molto importante oggi: Dio non ha ripudiato il suo popolo, perché nella storia della Chiesa c'è stata una novità nel Novecento, per cui abbiamo questa citazione, diventa molto importante: Dio non ha ripudiato il suo popolo, è presa dal Salmo 94, che io ho scelto come salmo responsoriale, però è un'aggiunta della 70 nei salmi tradotti come li cantiamo all'ufficio, tradotti dall'ebraico non c'è, perché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi, perché il Signore non respingerà il suo popolo. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare è questo riferimento alla vicenda di Elia. Ci ricordiamo tutti come sono drammatici e anche struggenti quei capitoli del primo libro dei Re in cui Elia fugge nel deserto perché è perseguitato da Gezabele dopo avere portato avanti e vinto quella contesa coi profeti di Baal. No, prima, scusate, prima. Comunque chiede di morire addirittura e dice: sono rimasto solo io e ora cercano di togliermi la vita. E l'apparizione divina in una voce di silenzio, e poi dice: mi sono riservato 7.000 persone. Quindi è questo stato d'animo che Paolo riprende come qualcosa di già avvenuto nella storia della salvezza. E poi un'altra cosa che volevo sottolineare, che mi sembra degna di attenzione, è il versetto 5-6, quando dice: un'elezione per grazia, e se lo è per grazia non è per le opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Paolo ribadisce che gli eletti sono chiamati per grazia mentre non cercavano Dio, e questo è un resto, sì, però è un'elezione per grazia. Forse, come ha detto Letizia, ci si riferisce anche alla sua vicenda. Paolo di se stesso dice: la grazia di Dio è con me, non mi abbandona.
Ma questi versetti 5 e 6 mi hanno fatto pensare alla prima parte della preghiera dell'Ave Maria, e io ho anche pensato che questa grazia che soltanto Dio dà, noi possiamo soltanto possiamo soltanto invocarla per tutti.
No, mentre si parlava pensavo che l'elezione è sempre per grazia, anche l'elezione del popolo, perché se si legge il Deuteronomio: non ti ho scelto perché sei un popolo grande, numeroso, ma perché sei piccolo. La scelta di Abramo è per grazia, e mi sembra che sia sempre così. È solo un'osservazione laterale, non so come inserirla. E un'altra domanda che mi sono fatta: dice Israele non ha ottenuto quello che cercava, cosa cercava, cos'è che non ha ottenuto? Di arrivare a riconoscere il Cristo? Non lo so, mi sono fatta questa domanda. Finito.
No, non ha una risposta.
Ma che cosa?
Che cosa cercava Israele? C'è il Cristo?
Beh, al capitolo decimo c'ha le stesse espressioni. Cercava la giustizia, ma Paolo ha voluto dimostrare che, mi pare, che lo scopo della legge dei profeti è il Messia venturo. A quello non è arrivato, mi pare, comunque. No, io volevo sottolineare il contesto, cioè il tono di Paolo, lo scopo del suo discorso. La tesi che Paolo si pone, la domanda che Paolo si pone, non è una domanda teorica di teologia. È quello che questi gentili credenti di Roma pensano. E io vorrei, mi sembra che si possa dire che lo pensano con buona ragione. Dobbiamo tener conto di questo, perché poi è diventata la posizione della Chiesa per secoli, fino ad oggi. Cioè i fatti dimostrano questo, i fatti lo dimostrano. Se il Messia, se Gesù è il Messia e non l'hanno accolto, come si fa a dire che e Dio ha in mano tutto ed è Lui che guida tutto? È evidente che adesso Dio ha cambiato. Quello che pensano, difatti lo vedremo immediatamente, per esempio gettando lo sguardo un po' più nei versetti successivi, Paolo argomenta apostrofando direttamente, per esempio il versetto 13, a voi gentili io dico, e anche dopo argomenta come se dovesse discutere con uno, se tu pensi di aver sostituito, tieni conto che non sei tu che sostieni la radice, eccetera. Quindi tutto il tono è per... a me sembra importante questa, diciamo, questa constatazione, cioè Paolo vuole dare loro uno sguardo diverso, secondo il disegno di Dio, perché l'interpretazione... che molto, molto, con molti argomenti magari molto concreti sembra imporsi, e non è un caso che si sia poi imposta, cioè è chiaro, e sono i fatti che dimostrano. Invece Paolo dice no, non è possibile. Quindi mi sembra che tutto il discorso abbia questo scopo. E poi la seconda osservazione che farei riguarda il resto, e ne ha già parlato al capitolo 9, ricordiamo. Ma qui si vede molto bene, d'altra parte non è una novità, questo è anche in tutti gli scritti del Secondo Tempio, anche nella scrittura stessa, quello che noi chiamiamo la teologia del resto, qui si vede molto bene come funziona. Non vuol dire si salva un resto e gli altri vanno a farsi benedire, ma proprio il contrario, vuol dire Dio è fedele. Perché alla fine il problema di fondo è sempre Dio. Dio è fedele alle sue promesse e, come vediamo in tutta la storia della Scrittura, Dio si garantisce sempre la propria fedeltà anche quando distrugge tutto apparentemente, quando dice tu non sei più il mio popolo, oppure dice che tutto va malissimo e quindi si dovrebbe dedurre che ovviamente è finita una fase, non è così. Infatti Elia non lo sapeva questo, è Dio che glielo rivela. Io mi sono riservato, dentro questo resto c'è la fedeltà di Dio e quindi di conseguenza la perennità dell'elezione, di tutti i doni, eccetera. Quindi mi sembra fondamentale, difatti Paolo è il primo argomento che mette avanti. Io sono un israelita, tribù di Beniamino, eccetera, che è una prova per lui. La seconda prova, cioè, è quella di fondo che ha già stabilito il capitolo 9, cioè Dio ha preconosciuto, ricordiamo, capitolo 8, se andiamo a vedere capitolo 8, versetto 29 e 30, c'è tutta la sequela, c'è la preconoscenza di Dio che sta prima della fondazione del mondo, poi c'è la predestinazione, coloro che conobbe e ha scelto prima della fondazione del mondo li ha predestinati, poi c'è la chiamata, allora si può andare ad Abramo, ma siamo già al terzo punto, e poi la chiamata, c'è la giustificazione, poi c'è la glorificazione. Quindi Paolo qui risale indietro, Dio non può contraddire se stesso. Ecco, l'ultima osservazione che farei è la singolarità e l'insistenza nei versetti 5, 6, 7 e seguenti. Perché Paolo deve insistere sul problema che l'elezione qui non sono i pagani, è il resto. È il resto rispetto agli altri. È il resto dentro Israele rispetto agli altri che sono stati da Dio induriti, o eccetera. Questa elezione, perché deve insistere che è per grazia? È fondamentale anche questo. Non è un merito, non è... È Dio che fa tutto. È Dio che ha deciso così, è Lui che ha scelto alcuni perché accettassero il Messia, Gesù come Messia, ed è Lui stesso, e questo è il punto centrale delle citazioni, è Lui stesso che ha indurito. Quindi è chiaro che ogni realtà della storia della salvezza può essere interpretata in vari modi. Altri testi che citano testi simili come Isaia 6 mettono in rilievo anche le responsabilità. Non vedono perché hanno loro indurito il loro cuore. Qui non è così. A Paolo interessa mostrare che è tutto in mano Dio ed è fatto tutto Lui. Ed questo è un motivo anche poi di estremo conforto, cioè è Dio che ha scelto ed è Dio che ha indurito. Furono induriti o furono ostinati, traduce, da parte di Dio naturalmente. A Paolo interessa soprattutto questo.
La prima cosa che vorrei dire, mi sembra importante anche tornare anche ai primi versetti del capitolo decimo, perché è lì che troviamo lo spirito con cui Paolo dice queste cose, in cui parla del ripudio non di tutto Israele, ma della maggioranza, di una gran parte, e appunto parla del desiderio del suo cuore, la sua preghiera sale a Dio, e rendo loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non, dice, secondo una retta conoscenza. Questo è lo spirito. In secondo luogo, i destinatari, Giovanni ha ricordato più avanti, ma anche già qui si può anche dire: non sapete ciò che dice la scrittura, in particolare, e poi al versetto, sì, domani, 11 e 12, se la loro caduta, parne, quindi qui i destinatari sembrano essere appunto i gentili che hanno creduto in Gesù, che non debbono pensare che Dio ha ripudiato il suo popolo, nonostante tutto quello che appunto l'evidenza è. E allora a me ha colpito in questo quadro due cose, faccio presto. La prima è che cita il suo caso. Paolo, già stato detto, con questo versetto capiamo Paolo non è rimasto un ebreo e fa parte del suo popolo, altrimenti l'argomentazione, il suo caso non sarebbe valido per dimostrare la fedeltà di Dio. Quindi bisogna presupporre che per Paolo, Paolo si pensa israelita, figlio di Israele ancora, credente in Gesù. E questo è significativo anche perché, se ricordiamo la vocazione di Paolo, è completamente per grazia. È una vocazione, quella di Paolo, la chiamata di Paolo non è per meriti, è completamente per grazia. E questo richiama anche i versetti successivi, perché in parte è già stato anche detto, Perché Paolo ritorna al caso di Elia, a questi 7.000? Perché ci sono tanti testi in cui si parla del resto, in Isaia. E perché qui dice in modo particolare mi sono scelto un resto. Io ho pensato questo, quindi è per grazia. Non è perché sono fedeli o per la fedeltà, come si può vincere invece da Isaia. È proprio un'azione gratuita di Dio nei confronti di questi 7.000. È chiaro che sono 7.000 che non hanno piegato le ginocchia, e quindi c'è anche questo fatto, non è che siano. Però Paolo dice mi sono scelto, Dio dice mi sono scelto, è una lezione per grazia all'interno di questo. E poi al versetto 5 cambia, così anche nel tempo presente vi è un resto. Per Paolo è fondamentale. Questo significa che Paolo però deve ancora affrontare, poi chiudo, due domande, due problemi. Allora, il ripudio è per sempre? La domanda successiva. E poi l'ultima affermazione. Ma tutto Israele si salverà, non solo il resto. Ecco dunque, preghiamo insieme, diciamo ascoltaci, o Signore.
Per tutta l'umanità, per tutti i popoli, per quella più sofferente, per ottenere il bene per tutti gli uomini, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché il Signore disperda i progetti di guerra, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutte le vittime, tutti quelli che in queste ore piangono e soffrono, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la testimonianza delle chiese del Signore Gesù nel mondo, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In particolare per la Palestina, per la nostra presenza là, preghiamo per tutti quelli che conosciamo, preghiamo per il Libano, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutta la nostra famiglia, in modo particolare per Paolo e Mario, per gli sposi, i loro figli, e oggi in particolare per Chiara che compie 80 anni, per la sua famiglia, preghiamo.
Preghiamo per il professor Knoll, la moglie Dalia, che sono qui a Bologna, che oggi saranno con noi. Preghiamo per tutti quelli che studiano la scrittura, la parola di Dio, con fede, perché il Signore li illumini, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Volevo ricordare oggi un nostro amico, il cui nome era Dino, morto alcuni anni fa. Preghiamo per sua moglie, per tutta la sua famiglia, per una nipote disabile, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi è anche il compleanno di Andrea, il papà di Matteo, nostro genero. Preghiamo per lui, per il suo cammino di ricerca della verità, perché il Signore gli dia sempre più luce, per questa famigliola, per tutte le famiglie dei nostri figli, che il Signore le custodisca. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per una persona che oggi deve fare un esame medico molto impegnativo, e che chiede di essere ricordata perché possa andare bene e perché non ci siano problemi gravi, preghiamo.
È una preghiera anche per una famiglia kosovara, nostri vicini di casa. La signora è stata ricoverata in ospedale ieri, è in gravidanza, non abbiamo notizie, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per Knoll per l'incontro che avremo oggi con lui sulla scrittura, sul libro che egli ha scritto, la Sinfonia Divina per la sua famiglia, viene con suo figlio e la moglie, per il legame al quale lui tiene con noi, e vuoi pregare anche per tanti altri nostri amici israeliani, ebrei israeliani, come Sara, Parenzo e altri che davvero si sentono molto soli e combattuti in questo momento. E il Signore li sostenga, preghiamo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.